SBS Italian.
Per prima cosa parliamo di quello che insomma si è parlato abbastanza ampiamente nelle ultime settimane, se non negli ultimi mesi, ovvero riforma delle tasse per le imprese o progetti vari di riforma delle tasse per le imprese. In questo caso per le piccole e medie imprese in Australia. Il primo ministro Scott Morrison vuole anticipare la sua riforma di taglio delle imposte per le piccole e medie imprese, per le aziende con fatturato sino a 50 milioni, taglio che porterebbe la loro aliquota di imposta intorno al 25% entro 5 anni. Questo laddove nel budget 2018 si parlava dello stesso tipo di taglio, ma l'arco temporale era più ampio, 8 anni previsti al tempo. Anche il Partito Laburista si dice d'accordo con dei distinguo, certo, dicendo che in caso di vittoria elettorale procederà alla stessa riforma, ma in modo fiscalmente più responsabile. Ma in soldoni, quali sono le luci e quali le ombre di questa accelerazione da parte del governo?
Ma la luce è il fatto che questa politica di riduzione delle tasse non è soltanto annunciata, ma effettivamente viene messa in pratica, per cui in un momento in cui l'economia sta andando bene, però i salari non stanno crescendo e bene o male questa preoccupazione viene sentita dalla popolazione, più che altro di chi cerca lavoro più che quella di consumatori, il fatto di avere quella che è la forza, la domanda di lavoro, quindi le imprese che hanno più soldi in tasca può essere di aiuto. La parte negativa, quindi la parte di ombra, è che avvicinandoci a elezioni politiche dobbiamo vedere questa decisione anche come uno stratagemma per mantenere una base di voti e anche mettere un po' in difficoltà quello che è la posizione, quella che era la posizione del Partito Laburista, il quale aveva detto sì, va bene tagliare le tasse alle imprese, però lo vogliamo soltanto fare per le imprese più piccole, quindi quelle con fatturato soltanto fino a 10 milioni di dollari annuali invece che 50, e poi il leader del Partito Laburista ha dovuto fare retromarcia dicendo che 50 milioni andavano bene, per cui questo fa sì che i liberali possano dire: ecco, vedete, noi abbiamo deciso di fare una cosa e la facciamo prima del tempo, mentre i nostri competitori non fanno cose di questo genere, cambiano idea e quindi non sono credibili. Per cui la parte, se vuoi, di ombre è questo aspetto politico-strategico, ma da un punto di vista economico ben venga il fatto che chi ha una piccola azienda possa portare a casa qualcosa di più.
Questo per quanto riguarda riforme delle tasse è qualcosa che succederà o potrebbe succedere. Parliamo invece di qualcosa che sta succedendo, perché se guardiamo i titoli dei giornali e le pagine economiche in particolare, ci sono delle notizie che non sembrerebbero proprio positive per quanto riguarda il mercato azionario qui in Australia. Sembra infatti essere abbastanza sotto pressione, si parla del valore delle aziende che hanno lasciato la borsa, privatizzate per così dire, sia più del doppio rispetto a quello delle aziende che invece si sono quotate in borsa, quindi sono più quelle che hanno lasciato, meglio il valore di quelle che hanno lasciato la borsa, del valore di quelle che vi sono entrate nel corso, credo sia, degli ultimi 12 mesi. Oltretutto si parla di un effetto a catena delle difficoltà del mercato immobiliare, non solo sulle banche, appunto, ma anche in altri settori che sono quotati in borsa. Ma una borsa sotto pressione in quale modo influenza le vite dei cittadini? Cittadini che magari non hanno mai comprato un'azione in vita loro.
Ma allora, chi non ha mai comprato un'azione magari non l'ha fatto mai direttamente, però se lavora in Australia e ha un contributo alla superannuation, le azioni le compra, per cui è influenzato in maniera indiretta. Questa influenza indiretta, che è simile all'influenza che viene data dal valore delle case, è un qualche cosa che ha un valore molto forte da un punto di vista psicologico, perché se vediamo che il valore della nostra pensione, della nostra superannuation o il valore della nostra casa aumenta, ci sentiamo molto più ricchi, pur non essendolo, quindi essendolo soltanto in maniera teorica, e questa sensazione di ricchezza acquisita, anche se in carta e non in carta moneta, fa sì che siamo non soltanto più ottimisti, ma siamo anche disposti a spendere di più, per cui c'è una parte che non è piccola di consumi che è dovuta a questo effetto positivo trascinato dal buon andamento del mercato immobiliare oppure da un buon andamento del mercato azionario. Quello che dicevi tu prima è vero, quindi negli ultimi 12 anni le aziende quotate in borsa sono state quotate per un valore totale di circa 7 miliardi di dollari, quelle però che sono andate in mani private, quindi che o non sono andate per niente in borsa o sono uscite dalla borsa, hanno avuto un valore di circa 15. E questo è da una parte interessante perché se vuoi una via di uscita di tutto il denaro che è stato bene o male stampato in varie parti del mondo che deve trovare una sua allocazione. Però il fatto che la borsa possa essere vista sempre meno come punto di arrivo per un'azienda che vuole acquisire dei capitali, perché adesso esiste un mercato alternativo fatto da investitori privati o piccoli gruppi che hanno veramente montagne di denaro da investire, ti fa capire come la funzione che ha avuto il mercato azionario fino a questo momento, che è stata quella di appunto trovare delle soluzioni al capitale che è stato risparmiato, che c'è in giro, può cambiare, e questo crea dei problemi soprattutto a istituzioni che hanno come presupposto quello di gestire il risparmio, per cui se diventa meno importante il mercato mobiliare, quindi il mercato delle azioni come punto di arrivo per trovare capitali, anche le istituzioni, quindi banca centrale per esempio o tesoro che sono interessati al mercato del risparmio dovranno adattarsi.
E se possiamo dare uno scenario, diciamo, apocalittico di tutto questo, lo scenario peggiore possibile?
No,
non facciamo
scenari possibili.
Ma che cosa si rischia a questo punto? Che cosa rischia il cittadino, l'ascoltatore in questo momento? Di cosa deve avere paura invece di cosa non deve avere paura?
Ma secondo me non deve avere paura di questi scenari apocalittici, perché i cittadini, soprattutto questi qua in Australia, hanno una cosa molto importante che li salvaguardia, che si chiama voto o obbligo di voto, per cui difficilmente possono essere completamente tralasciati, abbandonati e non pensati, mentre magari questo può succedere in nazioni dove il voto è volontario, non è obbligatorio, per cui abbiamo questa forma di assicurazione con l'Australia che ci aiuta e quindi anche nei momenti peggiori apocalittici c'è sempre un interesse dei nostri parlamentari, indipendentemente dal colore che rappresentano, per non lasciarci andare completamente a fondo. Per cui da questo punto di vista dobbiamo essere più tranquilli in Australia di quello che possono essere tanto i nostri amici, i compatrioti, co-compatrioti italiani e quelli che sono soprattutto in altre nazioni come gli Stati Uniti.
E allora abbiamo parlato appunto di altre nazioni, andiamo a vederne una in particolare, la Gran Bretagna. La Brexit si sta avvicinando, la data dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea sembra che appunto stia arrivando, e però insomma non pare ci sia ancora una soluzione chiara fra alti e bassi, annunci, mezzi annunci, distinguo, passi indietro. Ancora molti sono i nodi da sciogliere. Quali sono questi nodi da sciogliere? Oltretutto, in seguito a un sondaggio recente in Gran Bretagna, alcuni analisti hanno parlato, sì, insomma, guardando le risposte dei cittadini britannici, sembra che il modello che vogliano di Brexit sia il modello alla norvegese. Di cosa stiamo parlando?
Ma stiamo parlando di un modello in cui la Gran Bretagna resterebbe all'interno dell'accordo di libero scambio commerciale, però non consentirebbe il libero passaggio delle persone, e questo è uno dei punti fondamentali, forse l'ultimo punto di grossa discussione tra la Gran Bretagna e il resto dell'Europa, perché ha a che fare con il problema dell'Irlanda, nazione che ha una parte che è parte dell'Unione Europea, una parte invece che è parte del Regno Unito, e né l'Unione Europea né il Regno Unito vogliono vedere divisa la parte di cui hanno responsabilità, per cui l'Irlanda del Nord, la Gran Bretagna dice: io non voglio creare un confine tra Irlanda del Nord e il resto della Gran Bretagna, l'Europa o l'Europa continentale che dice l'Irlanda, per non fare di nuovo frontiere, deve rimanere paese libero, di libera circolazione, soprattutto di libero scambio, ed è lì dove magari vedremo in questi giorni qualche soluzione creativa, perché sembra effettivamente essere l'ultima grossa spina prima di avere una qualche forma di accordo tra Gran Bretagna e il resto d'Europa.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.